Bene, grazie a tutti. Questo intervento conclusivo tratta e integra gli interventi precedenti per quanto riguarda una centratura sulle attività di protezione civile. Abbiamo visto quali sono, attraverso l'intervento di Mercalli, gli scenari di evento che i cambiamenti climatici ci pongono davanti nei prossimi anni, scenari che sembrano ormai abbastanza concreti e ben individuati. Nell'ultimo intervento dell'ingegner Rosso abbiamo visto quali sono le definizioni di pericolosità e rischio e quindi quali sono le opere, soprattutto di carattere strutturale, che possono essere preventivate e realizzate nel territorio per mitigare il rischio e non certo per eliminarlo completamente. C'è un ultimo segmento di cui parleremo adesso io e il mio collega Longo, che è quello che riguarda il ruolo dei comuni e in particolare la parte mancante che integra la prevenzione e la previsione, cioè la prevenzione non strutturale. La prevenzione non strutturale è quello che riguarda tutte le attività che gli enti preposti alla protezione civile possono attuare in previsione e in previsione dell'arrivo degli eventi calamitosi e in particolare legati, visto l'argomento della serata, al rischio idraulico e idrogeologico. Quindi vedremo come e perché il comune è un elemento fondamentale per questa attività e qual è il supporto offerto dalla città metropolitana. Io lavoro in protezione civile ormai da 20 anni e posso testimoniare che il comune è il luogo fondamentale, l'elemento territoriale fondamentale dove questo tipo di attività può essere efficacemente messa in opera, in azione. Diciamo che l'attenzione in questo settore, l'attenzione che gli ultimi eventi a livello nazionale e internazionale hanno suscitato, quindi la reazione dei governi, anche degli enti sovranazionali come la Comunità Europea, hanno sicuramente mutato completamente, radicalmente il nostro quadro normativo, soprattutto nel corso degli ultimi 5 anni. In particolare dopo il 2007, nel 2007 la Comunità Europea vara la sua direttiva europea sulle alluvioni, che viene presto recepita dal governo nazionale. Quindi oggi abbiamo una direttiva alluvioni in Italia che demanda alle regioni, lavoro che è stato poi fatto effettivamente, è stato svolto anche con successo, il compito di provvedere a una classificazione finalmente definitiva delle zone rischiose e pericolose del territorio. Quindi in tutto questo, adesso lo spieghiamo un tantino meglio, si svolge l'azione quotidiana di previsione e prevenzione che nel comune può essere adottata. E il soggetto, diciamo, cardine di questa attività è il sindaco che la normativa italiana definisce autorità territoriale di protezione civile. Si parlava anche di resilienza. Adesso entriamo anche molto brevemente a dire che cosa può essere la resilienza nel campo della protezione civile a livello comunale. Quindi, lo strumento fondamentale che il Comune utilizza quotidianamente, ripeto, è un piano comunale di protezione civile che contiene la classificazione delle zone del territorio rispetto ai vari rischi, quindi gli scenari di rischio e non di evento, adesso vedremo cosa sono. I problemi e danni prevedibili, che sono invece gli scenari di evento, le risorse necessarie che il Comune può e deve attivare e i provvedimenti del sindaco che può adottare, diciamo, in corso di evento. Quindi si tratta sostanzialmente di ordinanze, contingibili e urgenti che servono a mettere in sicurezza una zona e soprattutto la popolazione che vi abita o vi transita. Quindi questo piano, e quindi torniamo al concetto di comune resiliente, un comune resiliente, secondo me, è quello che ha fatto bene, ha cominciato a far bene questo compito fondamentale. Ha gli scenari delle zone rischiose, ha gli scenari degli eventi e dei danni prevedibili, monitora attraverso una mappa delle risorse da impiegare quello che può essere attivato nel territorio, che sta per essere attivato nel territorio, e soprattutto, altro elemento fondamentale istituito, cioè istituito, suggerito dalla più recente normativa, è la comunicazione ai cittadini. Quindi, in tutto questo va precisato con chiarezza che gli unici eventi naturali che in questo momento possono causare dei disastri e calamità e che sono prevedibili dai sistemi tecnologici attuali sono proprio quelli che si riferiscono ai fenomeni meteo-idrologici, quindi a tutto quello che gli effetti di un fenomeno meteorologico intenso può indurre nel territorio. Abbiamo visto esondazioni, abbiamo visto frane e quant'altro. Questo compito viene svolto dai centri di competenza gestiti dalle regioni. La regione Piemonte ha il suo centro funzionale presso ARPA Piemonte, che quotidianamente emette 3 bollettini ufficiali molto importanti, che sono visibili a tutti, che sono, dovrebbero essere conosciuti da tutti e che contengono la previsione in termini di allerta rispetto a degli eventi meteorologici che possono nelle prossime 36 ore interessare ciascun comune. Quindi ciascun comune fa parte, è stato inserito in una zona di allertamento meteo questo comporta il fatto che i vari enti territoriali che fanno parte della Protezione Civile si attivano quotidianamente per fare pervenire nelle varie sedi comunali interessate i messaggi di allerta in via ufficiale. I comuni di conseguenza attueranno delle risposte. La nuova normativa del 2018, il codice della protezione civile, ha finalmente messo a fuoco molto bene la risposta operativa rispetto ai codici di allerta che sono contenuti negli avvisi meteo. Questi codici di colore che corrispondono a delle allerta sono finalmente uniformati a livello nazionale e fino a pochi anni fa non lo erano. E quindi finalmente quando parliamo di allerta gialla o di allerta arancione, di allerta rossa, parliamo esattamente e intendiamo dire la stessa cosa in tutto il territorio italiano. Nel bollettino meteo emesso dal centro funzionale di ARPA Piemonte sono costantemente monitorati 5 rischi, che sono piogge, temporali, frane e dissesti, neve e valanghe. Questi rischi e quindi questi codici di allerta ci dicono quotidianamente quali tipi di scenario ci si attende rispetto a queste allerta che vengono diramate. Le fasi operative sono appunto previste dalla legge e dicono con altrettanta chiarezza cosa i comuni che si trovano in quella zona di allerta e che ricevono un avviso di allerta giallo, di allerta arancione o rossa, cosa i comuni devono fare. Devono attivare delle fasi minime operative che sono molto ben definite. Una fase operativa che si presenta frequentemente è l'allerta gialla. L'allerta gialla corrisponde a una fase di attenzione sul territorio, viene definita così, dove le amministrazioni comunali e tutti gli enti di protezione civile sono tenuti a verificare la disponibilità e l'efficienza dei mezzi di telecomunicazione e di trasporto, naturalmente quelli messi a disposizione della macchina della protezione civile, e la presenza e il grado di reperibilità dei propri operatori, siano essi volontari, che personale strutturato, amministratori, eccetera. Quindi sostanzialmente in questa fase l'amministrazione comunale si tiene pronta. La stessa cosa avviene come fase minima nell'allerta arancione, che però rispetto al rischio contemplato è ben più gravoso come tipo di evento che può verificarsi. L'allerta rossa corrisponde invece a una fase operativa di preallarme come fase minima, e almeno la cosa fondamentale che il comune deve fare in questo caso è aprire il COC, attivare il centro operativo comunale, e attraverso di questo si attiva una sorveglianza sulle zone interessate dal rischio. Questo preallarme può essere naturalmente dichiarato ben prima dal comune, quindi dal singolo comune, se ciò che sta accadendo richiede una mobilitazione maggiore in termini di risorse, di operatori e di mezzi, perché la situazione nel territorio comunale può essere già peggiore rispetto a quello che le previsioni dicevano. Nello specifico, durante le fasi di preallarme, la sorveglianza sul territorio deve essere rivolta alle aree classificate a maggior rischio, quindi significa che esiste e fa parte integrante del piano comunale la mappa delle aree a rischio rispetto ai fenomeni previsti, quelli che dicevamo prima, frane, valanghe, eccetera. L'attivazione del COC comporta lo svolgimento in sala operativa di un servizio oltre gli normali orari di lavoro, quindi c'è una turnazione di personale che non può lasciare scoperta la sede COC e soprattutto la caratteristica fondamentale che fa del COC uno strumento molto ma molto potente è il fatto che le varie componenti degli enti che stanno in quel momento facendo fronte all'emergenza sono tutte presenti intorno al tavolo e tutte presiedute dal sindaco in quanto autorità. Significa che le varie componenti, come possono essere il soccorso tecnico, cioè i vigili del fuoco, la sanità, vedi 118, Croce Rossa, eccetera, e così via, tutte le varie componenti, le forze dell'ordine, la comunicazione, non possono più muoversi in maniera separata e autonoma, ma devono sottostare al coordinamento del sindaco, che è la persona che ha la responsabilità maggiore dell'incolumità dei suoi cittadini e quindi in carico la vera autorità. Quindi tutto quello che è, qualsiasi decisione che deve essere rivolta al territorio parte in quel momento da quel tavolo e non ci possono essere altre sedi dove queste decisioni sono prese. Questo è, vi rendete conto che è un fatto molto importante e non è una novità della legge, ma diciamo che negli ultimi anni l'abbiamo vista soprattutto attivarsi nei momenti peggiori, nelle più grandi calamità che abbiamo potuto apprendere dalla stampa, eccetera. In realtà le attivazioni dei COC oggi sono molto frequenti, anche se molti cittadini probabilmente non lo sanno. Le principali attività del centro operativo comunale sono coordinare, come dicevo, qualsiasi operazione sul territorio, vado veloce, aggiornare il registro di tutti gli accadimenti, informare costantemente il sindaco, perché naturalmente deve prendere le sue decisioni, informare la popolazione, quindi l'informazione alla popolazione, tassello fondamentale, parte anche questa dal tavolo del COC, e perché il tavolo del COC è il punto dove tutte le informazioni sul territorio convergono. È chiaro che ci possono essere delle informazioni che provengono da soggetti esterni, pensiamo semplicemente alle osservazioni satellitari piuttosto che fenomeni più grandi, quindi anche quelle devono pervenire al tavolo del COC perché possono essere fondamentali per prendere una decisione. E l'altra, avanzare richieste per aiuti esterni. Ecco, questa è una mappa della pericolosità, una delle mappe ufficiali che discendono dall'applicazione, che dicevo in apertura, del piano di gestione del rischio alluvioni, approvato in prima istanza nel 2013, che ha avuto un successivo aggiornamento significativo nel 2015, e queste sono delle aree che appunto prevedono la pericolosità in questo esempio, e quindi sono delle aree sondabili rispetto alla probabilità di accadimento. Le aree più scure possono essere eventi che si ripetono ogni 10 o 20 anni, le aree con azzurro intermedio si possono ripetere mediamente ogni 100-200 anni, e le aree più chiare, meno probabili, sono quelle che invece possono riferirsi a un'alluvione che potrebbe capitare, secondo le nostre conoscenze statistiche, intorno ai 500 anni, quindi con un tempo di ritorno intorno ai 500 anni. Sottolineava giustamente l'ingegnere Rosso prima che le statistiche che facevano parte di un'osservazione di alcuni secoli, di numerose decine di anni che ci hanno preceduto, oggi probabilmente vanno riviste a causa del cambiamento climatico in atto. L'evento del 94 poteva essere stimato come periodicità appunto una piena duecentennale, sta di fatto che negli ultimi anni si sono ripetuti almeno tre eventi nel solo Piemonte che possono essere paragonabili a questo, e questo ci dà una misura di quanto degli eventi che noi prevedevamo avere una frequenza di alcuni secoli oggi sono estremamente ravvicinati. Naturalmente non si possono fare delle previsioni temporali sull'accadimento di questi eventi, e parliamo quindi di statistica, ma sta di fatto che la mappa di pericolosità calata nel territorio comporta delle azioni e dei comportamenti. Intanto disciplina la realizzazione di nuove opere, disciplina la manutenzione delle opere già esistenti e soprattutto disciplina il comportamento da attuare da parte del comune in prevenzione e in previsione di un evento imminente. Quindi, quando dicevo il comune attiva la sorveglianza e il monitoraggio delle aree, questa sorveglianza e monitoraggio delle aree non è su tutto il territorio comunale, ma si concentra soprattutto sulle aree a maggior rischio. Le aree a maggior rischio sono quelle in colore viola, in colore rosso, che sono definite molto elevato il colore rosso ed elevato il colore, scusate, molto elevato il colore viola e elevato, rischio elevato nel colore rosso. Il rischio è appunto il fatto, sottolinea il fatto che in quell'area esposta al pericolo ci sono degli insediamenti abitativi, delle vie di comunicazione importanti o quant'altro possa essere significativo per il tessuto sociale ed economico, e quindi è stato già calcolato che quelle sono le aree esposte al maggior rischio. Quindi l'attenzione in prevenzione e in azione da parte dei comuni, sia nella quotidianità ma anche in previsione e nel corso dell'evento, si rivolgono soprattutto a queste aree. Quindi quello che possiamo vedere qui nel dettaglio ingrandito, una classificazione, appunto uno scenario di rischio di un comune e della città metropolitana. In questo caso l'aver individuato un'area a colore viola, quindi a rischio molto elevato, in cui, come si vede, ci sono delle abitazioni di sicuro, ci sono tutta una serie di strutture molto importanti e quindi delicate rispetto al rischio, e chiudo, diventa una componente ad alta operatività. Quindi nelle fasi operative l'attenzione e l'azione del comune viene rivolta su queste aree.